Dedicata a Blazor, Azure per le Progressive Web Apps. Io sono Cristian Civera, sono Content Manager di WindowsAzureItalia.com e Content Editor di Asp Italia fin dai tempi in cui è nata. Con me stasera c'è anche Marco.
Ciao a tutti, io sono Marco, sono Content Manager di Asp Italia, mi occupo di praticamente di tutto quello che sono i contenuti web e sono davvero eccitato, non vedo l'ora di fare questa sessione su Blazor e Progressive Web App, perché ci sono davvero un sacco di cose nuove in questa tecnologia, che è probabilmente la più cool su cui il team di ASP.NET sta lavorando al momento.
Sì, sono d'accordo.
Benissimo, di cosa ci occuperemo oggi? Allora, cercheremo, come abbiamo detto, di farvi vedere come creare una Progressive Web App con Blazor. E utilizzeremo Blazor WebAssembly, che è la nuovissima versione di Blazor che utilizza lo standard WebAssembly per far girare codice C# sul browser. Quindi vedremo come creare questa applicazione che può funzionare sia come web application che come PWA. E utilizzeremo un esempio che è più o meno realistico, quindi un sito web che ci permette di fare ordini, che sfrutta l'autenticazione, sfrutta un backend creato con Azure Functions e Azure SQL. Serverless ha la possibilità di funzionare anche in modalità offline, come è buona pratica con tutte le PWA. E poi, se abbiamo tempo, vi faccio vedere anche un possibile approccio per la gestione del carrello con una novità che abbiamo sul framework delle Azure Functions, che sono le Durable Entities. Benissimo, è una sessione per il 99,9% pratica. Abbiamo questa slide, questa e un'altra dopo, quindi direi di passare
Bene.
subito a Visual Studio e farvi vedere un po' di codice. Ok, Christian?
Ottimo,
Tuo.
andiamo.
Perfetto, ottimo. Allora, abbiamo creato una solution che si chiama Orders Demo, all'interno della quale abbiamo questi quattro progetti. Backend, receiver, ne parleremo dopo. Una class library che è condivisa con la parte di frontend che, come abbiamo detto, è realizzata in Blazor WebAssembly. Ora, non mi voglio dilungare troppo nello spiegare che cosa sia Blazor WebAssembly. Ci sono un sacco di contenuti qui su ASP Italia che parlano di questa tecnologia. Abbiamo fatto anche dei video in passato, quindi vi esorto ad andarli a guardare se siete curiosi. Ma la cosa che vi volevo far capire è che fondamentalmente, grazie a questa tecnologia, quello che possiamo fare è creare una pagina, per esempio, di questo tipo qui, in cui abbiamo la tipica sintassi di Razor, che mischia markup con codice C Sharp. Come vedete, questo qui è codice C Sharp. Qui sto chiamando un metodo che è asincrono, vado a vedere nella definizione ed è appunto usa HTTP client e un sacco di altri oggetti. Ma la peculiarità è che tutto questo codice gira sul browser, ok? Quindi è il browser che scarica le nostre DLL insieme al runtime che è scritto in WASM e permette quindi l'esecuzione di questo codice. Quindi fondamentalmente, quando effettuiamo il build di un'applicazione Blazor, quello che otteniamo è un sito web statico che possiamo installare su qualsiasi tipo, possiamo, scusate, di cui possiamo fare il deploy su qualsiasi tipo di piattaforma che sia in grado di servire siti web statici. E uno degli esempi di questa cosa qui è la nuovissima, per esempio, Static Web App, che è uno dei servizi in Azure che ci consente appunto di avere dei siti web che non necessitano di un vero e proprio server, ma hanno semplicemente bisogno di qualcosa che riesca a servire dei file. E qui vedete l'applicazione che è in esecuzione, ok? Quindi la mia Orders Demo è fondamentalmente ancora un sito web statico che al momento è in hosting su Azure. Come passo successivo, se voglio effettuare un ordine, la prima cosa che devo fare è effettuare la login. Adesso, se faccio la login, come vedete, invece di gestire autonomamente gli utenti, quindi con tutte le implicazioni di sicurezza che sono necessarie per far sì che non ci siano data lake o cose di questo tipo, quello che abbiamo deciso di fare è sfruttare un servizio su Azure che si chiama Azure Active Directory B2C. Infatti, come vedete, quando sto provando a fare la login, vengo rimandato su questo indirizzo qui. E si tratta però di un servizio che, nonostante il nome Azure Active Directory ci ricordi qualcosa di enterprise, in realtà è rivolto al mercato consumer. Perché, come vedete, qui posso, a parte fare la login, ma posso effettuare anche il sign up, per esempio, quindi posso iscrivermi, oppure posso utilizzare un social account come GitHub per loggarmi sul sito. E quando faccio sign in, effettivamente il sito mi riconosce, mi mostra il mio carrello che al momento è vuoto e sono pronto per effettuare il nuovo ordine. Ora, come funziona tutto questo e quanto è complicato sfruttare Azure Active Directory B2C sulla mia applicazione Blazor? Beh, in realtà è piuttosto semplice perché è presente un template che mi configura praticamente da solo il sito. Infatti, se andiamo un attimo su Visual Studio, la cosa che vi volevo far notare è che purtroppo questo template non è disponibile in Visual Studio, quindi se faccio Add New Project e seleziono, adesso appena si carica, una nuova Blazor Application e qui provo a configurare la login con questa opzione qui, non ho la possibilità di selezionare B2C, quindi non è disponibile direttamente in Visual Studio ancora, ma è disponibile in realtà come template di .NET CLI. Quindi io su .NET CLI, per esempio, se quando scrivo .NET New Blazor WASM, tra le varie opzioni che ho a disposizione, ho questa cosa qua, questo parametro dash AU, che sarebbe l'autenticazione, ho la possibilità di selezionare individual B2C. E quello che questa opzione fa è di crearmi un template che abbia un po' delle caratteristiche particolari. Prima di tutto c'è questa istruzione qui, fatemi un attimo ridurre, ecco, questa istruzione qui, add MSL authentication, che sfrutta una configurazione, la vedremo tra un attimo, per configurare appunto la security di Azure Active Directory B2C. Quindi se vado qui, la configurazione, sono un po' di valori, authority, client ID, vediamo tra un attimo da dove vengono questi. E in secondo luogo mi crea tutta una serie di componenti, per esempio il componente della login che ho già utilizzato, che sono già all'interno della pagina, e per esempio per la login ho questo login display, che tramite un componente authorize view riesce a visualizzare un differente template a seconda che io sia loggato o non loggato. Per esempio, quando non sono loggato ho il link per la login, quando sono loggato mi viene scritto hello è il mio nome. E tutto questo appunto è già configurato in automatico dal template. Resta da capire cosa sono questi maledetti numeri, queste configurazioni che devo mettere qui. Per farlo, per configurarlo, non devo far altro che andare qui sul mio portale in cui ho creato un'istanza di Azure Active Directory B2C e all'interno di questa applicazione, un po' come fate con per esempio Identity Server, eccetera, dovete creare una nuova app registration, che nel mio caso è Blazor Sample, e questo qui è l'ID che ho messo all'interno della configurazione qui di Blazor. E questo Blazor Sample, per esempio, dice che l'utente può fare l'autenticazione.
Magari zoom un pochettino, già che ci sei.
Sì, zoom un pochettino, hai ragione. Ecco qua. Può fare l'autenticazione, questi sono gli indirizzi di callback che sono ammessi, ho la possibilità di chiedersi access token e che ID token, eccetera. Praticamente devo fare l'ultimo passo che mi rimane è poi definire quelli che sono i cosiddetti user flow, tipo per esempio questo qui, in cui dico che questi non sono altro che dei flussi di autenticazione che sono ammessi da questa particolare istanza di Active Directory. Nel mio caso, per esempio, ho detto che voglio fare in modo che gli utenti possano, per esempio, sia loggarsi con l'email o tramite GitHub. Questi sono gli attributi che voglio che siano specificati quando un utente si logga, quali sono, per esempio, il layout, qual è il layout che voglio utilizzare, il linguaggio, eccetera. E come vedete, questo flow ha un nome che unitamente al torno qui, unitamente all'URL della mia istanza, che è questo, compongono il secondo parametro che devo mettere su, ok? Che sarebbe questo URL qui, che sarebbe l'authority. Una volta che ho configurato queste due cose, il tutto funziona in maniera piuttosto trasparente. L'ultimo passo che dobbiamo fare poi a questo punto, una volta che ci siamo loggati, è accedere a un backend, ovviamente. E come abbiamo realizzato questo backend? Vediamolo prima in azione. Allora, la prima cosa più semplice è quella di vedere il catalogo. Allora, vedete che impiega un attimo a caricarsi perché è basato su un servizio di tipo serverless, ok? Quindi quando vai in idle per un po' di tempo che non riceve richieste, questo servizio impiega un attimino per fare lo startup. Ma l'aspetto positivo è che paghiamo esclusivamente in termini delle richieste che riceviamo, quindi non abbiamo dei costi fissi sull'infrastruttura e poi l'infrastruttura scala in una maniera automatica quando il numero di richieste aumenta. Il modo in cui ho realizzato questo servizio di backend è piuttosto semplice, perché è sfruttato all'interno di questa all'interno di questo progetto Orders, in cui per esempio ho il mio Products Endpoint, che pur non essendo un controller di tipo Web API, in realtà lo ricorda molto da vicino. Come vedete, qui accetto un Entity Context, un DB Context, scusate, di Entity Framework, ho una mia action che risponde a questo indirizzo products e effettua la query su Entity Framework per ritornarmi la lista di prodotti. L'ultima cosa che volevo fare, quindi è tutto piuttosto semplice, e ne ho effettuato il deploy su un servizio sempre nello stesso resource group all'interno di Azure, che è questo qui. L'unica cosa che volevo farvi vedere su questo aspetto è che ovviamente, siccome voglio che questo servizio sia accessibile solo agli utenti registrati all'interno del mio sito, ho protetto questa Azure Function da autenticazione. Ok? Come vedete, qui ho messo che c'è un App Service Authentication che, quando l'utente non è autenticato, gli viene chiesto di effettuare la login con Active Directory, e nel mio caso la configurazione di Active Directory punta alla stessa istanza di B2C che abbiamo visto prima. Ma questa volta il client ID è diverso, perché ho una seconda applicazione che ho registrato qui, che protegge la mia API, che è questa. E dopodiché, e quindi l'ho usata per configurare questa parte sul portale. Scusate, torno qui sul portale. L'ho usata per configurare qui. Quindi, fatto sta, io non posso chiamare liberamente, per esempio, dal browser questa API se non ho un access token. E come recupero questo access token? Lo voglio recuperare dalla mia applicazione Blazor. Allora, come prima cosa devo configurare l'applicazione su Azure Active Directory di Blazor per far sì che abbia il permesso di accedere a questa API. Quindi, come vedete, qui nell'applicazione per Blazor ho messo una API permission che ha accesso a Orders Demo API. E dopodiché, all'interno dell'applicazione, del codice qui su Blazor, ho specificato che ho creato una configurazione per un HTTP client che usa come base address il backend dell'Azure Function, ma soprattutto sfrutta questo oggetto che si chiama Authorization Message Handler per far sì che tutte le volte che viene effettuata una richiesta a questo indirizzo, che ha questo indirizzo come base address, automaticamente Blazor si preoccupi di aggiungere un token, un access token alla richiesta per questa API qua, che è quella che abbiamo configurato. Quindi, per farla breve, scusate se sono andato un po' veloce, ma ci sono tante cose da far vedere e c'è un talk su ASP Italia che spiega questi aspetti un po' più nel dettaglio, quindi magari vi rimando, date un'occhiata a quel contenuto lì, ma per farla breve, quello che volevo mostrarvi è che nel momento in cui effettuo questa richiesta e vado su network, se andiamo a vedere il contenuto che ho qui, nel momento in cui, aspettate, devo andare sull'header, ecco, come vedete, è stato automaticamente aggiunto un header da Blazor, che fondamentalmente viene riconosciuto poi dal backend e mi consente, quindi mi dà accesso all'API, altrimenti avrei ottenuto un 401 unauthorized. Questo per sommi capi. Ora, a questo punto la nostra applicazione è in grado di recuperare quindi il catalogo di prodotti, possiamo volendo aggiungere prodotti al carrello, ma prima di preoccuparci di questa cosa cerchiamo di capire come trasformare questo che è un sito web in qualcosa che sia installabile come appunto una progressive web application. Come facciamo, Christian?
Esatto, Marco. Allora, io prego la regia di passare al mio schermo, la mia gentilissima regia, e parliamo di Progressive Web App. Fortunatamente Microsoft ha pensato bene di realizzare un template con il quale possiamo fare un setup immediato di un nuovo applicativo Blazor con tutto quello che serve per supportare le Progressive Web Apps. Quello che ci viene dato out of the box è il supporto offline, quindi il fatto che io che il motore scarichi in background tutti gli eventuali aggiornamenti. Questo aspetto è molto importante da tenere in considerazione, perché magari ci sono molte strategie a riguardo e probabilmente a seconda degli applicativi ci sono magari filosofie diverse. La filosofia seguita da Microsoft è quella di lavorare prima con la cache. Cosa significa? Che quando io ho installato l'applicativo e poi lo lancio, l'applicativo parte, prima di tutto va a cercare dalla cache e utilizza gli elementi contenuti in cache, quindi non è detto che quando l'utente avvii la nostra applicazione venga subito aggiornata, ma anzi questi aggiornamenti avvengono in background. Perché questa strategia? Per garantire prima di tutto continuità nell'utilizzo dell'applicativo. Sebbene i browser hanno un API per sapere se c'è continuità oppure no, questo semaforo non è proprio un rosso-verde, sapete che possono esserci tanti problemi, problemi di rete, di firewall e così via, quindi magari il sistema operativo, il browser possono pensare che è tutto ok, ma in realtà non lo è affatto, quindi ci si accorge solo nel momento in cui si va a fare una richiesta effettiva. Allora, la filosofia di Microsoft è: vado subito in cache e poi aggiorno in background. Di cosa fa cache? Il default è quello di fare cache di tutti gli asset necessari per la nostra applicazione Blazor, che come ha detto Marco sono tutti contenuti statici, quindi a partire dal CSS e dall'HTML base. Sappiamo anche che Blazor è composto anche da tutte le DLL .NET che vengono scaricate all'avvio dell'applicazione, quindi anche quelle vengono messe in cache. Ci sono alcuni aspetti, questo, che vanno tenuti in considerazione. Ad esempio, si vuole magari a personalizzare che cosa si vuole inserire in cache rispetto al template, e cosa molto importante, visto che Marco vi ha fatto vedere gli aspetti di autenticazione, dobbiamo gestire anche il caso in cui qualcuno entri nell'app, avvii l'app, ma non c'è connettività. Quindi andiamo un attimino a vedere che cosa mette a disposizione Visual Studio. Se vado a fare un nuovo progetto e faccio create new project e vado a selezionare una Blazor app, facciamo create. Nel selezionare la tipologia Blazor WebAssembly App, vedete che è disponibile una nuova, un nuovo flag che è Progressive Web Application. Se premo Create, quello che otteniamo è il classico template col template, con lo skin standard che siamo abituati a vedere, se mai avete mai provato a fare un'applicazione per Blazor. Ma se andiamo a vedere in www.root, notiamo due cose fondamentali. Innanzitutto, aprendo la index.html, notiamo che è stato aggiunto il service worker, che ormai sappiamo che per la P2A è necessario per effettuare tutti i meccanismi di cache. Quindi questa attività il service worker, ed inoltre è stato aggiunto il manifest. Questo serve per descrivere come è fatta la nostra applicazione. Queste, ci sono un mini tutorial al riguardo, è indipendente dalla tecnologia, quindi non mi soffermo più di tanto. Comunque qua si mette il nome, l'icona, i colori di riferimento e così via. E questo è necessario quantomeno per far sì che l'applicazione identifichi che c'è il supporto alla P2A, il browser lo identifichi. A questo punto troviamo il nostro serviceworker.js e espando il tree, anche il service worker publish.js. Infatti notiamo che questo service worker è un attimino povero. Perché? Perché vengono agganciate, viene agganciato il fetching delle risorse HTTP, ma per agevolare gli sviluppi, in quanto tali molto spesso richiedono di fare modifiche, rideployare, riprovare e così via, sebbene è tutto pronto per supportare la PWA, in realtà non viene fatta nessun caching degli assets. Questo perché? Perché verrà utilizzato solo questo secondo file, il service worker punto published, nel momento in cui noi pubblicheremo l'app. Pubblicare vuol dire appunto fare una .NET publish in modalità release. Che cosa c'è in questo service worker creato da Microsoft per noi? C'è la gestione della fase di attivazione e installazione dell'applicazione, e principalmente questo codice si prende cura di mettere in cache le risorse. Le vedete qua, tutti i file .dll, pdb, quindi anche gli eventuali simboli, il wasm di mono e così via. Quindi sostanzialmente nella maggior parte dei casi questo va bene così com'è. Quello che invece magari potremmo andare a modificare è questo, cioè che cosa mettere in cache, perché tutte le volte in cui noi navighiamo con un click nel browser, il motore in realtà potrebbe chiamare in causa il fetching e quindi andare a recuperare le risorse dalla cache. E quindi qua, semplicemente con una condizione, cioè se la navigazione viene dalla navigate, quindi sto cliccando su un link, l'idea è che lui debba sempre servire la pagina index.html, che è la pagina che restituisce il contenuto l'hosting di Blazor. Diversamente qua potremmo arricchirlo con qualcos'altro, ad esempio se ci sono percorsi che non vogliamo mettere in cache, che vogliamo che restituisca sempre la pagina index.html, allora qui possiamo intervenire e arricchire il tutto. Benissimo, quindi per questa applicazione la faccio partire, noteremo che, come è normale che sia in qualsiasi applicazione PWA, quando il browser parte e avvia la nostra applicazione, identifica qua in alto che questa è una PWA e la potrei installare. Anche se la installassi, in questa fase niente verrebbe cacheato, se si può dire, perché, come abbiamo detto, il service worker che stiamo andando a utilizzare, possiamo andare a vedere qui nell'application, che il service worker utilizzato è attivo, quindi eccolo qui, fatemi zoomare un pochettino, è attivo, ma in realtà non sta facendo nessuna cache che troveremo poi qua dentro, che qua ci sono perché ho già caricato l'applicativo poi in produzione. Comunque qua dentro io mi ritrovo tutti gli elementi in cache con un hash. L'hash è fondamentale perché sostanzialmente permette al motore di cache di sapere se la risorsa remota è cambiata. Infatti un'altra cosa che non si vede da qua è che quando, vado in modifica al CSS project, quando un altro intervento che fa il template è quello di aggiungere questo speciale tag. Quando pubblichiamo l'applicazione per la produzione, viene generato un file che si chiama serverworkerasset.js, dove per ogni file che Blazor necessita viene indicato l'hash. In questo modo, quando noi aggiorniamo il nostro applicativo, grazie a questo file JS che non viene messo in cache, è uno dei pochi, l'applicativo parte, vede quali sono gli hash, fa una comparazione fra quelli che c'ha in memoria e quello che invece è arrivato, se qualcosa è diverso lo aggiorna. A questo punto, questo aggiornamento è in background, sarà necessario chiudere il browser e riavviare affinché venga messo in atto l'aggiornamento finale, quindi io mi ritrovi con gli ultimi bit del nostro applicativo. Questo è il comportamento predefinito. Ok, quindi fatto questo, noi abbiamo dovuto prendere l'applicazione della pizza e intervenire nello stesso modo. Quindi abbiamo messo il service worker nell'applicativo delle ordini, abbiamo messo il manifest, abbiamo modificato il JSON. Che cosa ho fatto di diverso? Innanzitutto ho dovuto gestire la questione dell'autenticazione. Quando Azure B2C fa autenticazione e torna indietro, arriva su un indirizzo speciale, su due indirizzi in particolare, che sono uno è connect e l'altro è identity. Facendo così io escludo il fatto che nel momento in cui torno indietro non debba utilizzare qualcosa che sta in cache, ma devo assolutamente restituire la pagina index.html presente dal server. In questo modo si innesca il sistema di Blazor, Blazor parte, vede che è arrivato il token, a questo punto autentica l'utente e così via. E questo è l'unico intervento che sostanzialmente ho dovuto fare. Benissimo, ci diamo un'occhiata quindi e la facciamo avviare. Avete già visto appunto che Marco vi ha fatto vedere come funziona in linea generale, però possiamo notare, ad esempio qui in alto, che abbiamo un indicatore che ci dice che noi siamo online. Come ho fatto questo? Allora, Microsoft all'interno di Blazor non ha fornito delle API specifiche e non ha fatto praticamente un parallelo di quelle che sono le API JavaScript messe a disposizione dal mondo dello standard W3C. No, semplicemente dice, se vuoi utilizzare qualcosa devi lavorare l'interop. E quindi io cosa ho fatto? Ho creato una classe di servizio che si chiama, che in questo caso è chiamato Network Service. Qui dentro io utilizzo JS Runtime per fare una cosa molto semplice. Quando l'applicativo parte, e quindi questa classe di servizio, sono andato a registrarlo fra i servizi che io ho a disposizione con la dependency injection all'interno di Blazor, quando l'applicativo parte chiama questo init async. Questo init async è invocato dall'app, quindi l'app è l'oggetto principale che si avvia quando il nostro applicativo parte. Qui dentro cosa faccio? Vado a invocare un metodo di JavaScript. Questo JavaScript che ho creato appositamente fa una cosa molto semplice. Fa un'inizializzazione dove si aggancia agli eventi di online e offline, questo JavaScript normale. Quello che va a fare è però che nel momento in cui lo stato cambia, e quindi cambio di stato, o vado offline per esempio, invoco Blazor, perché una cosa che ho fatto in questo caso è passare un riferimento al componente stesso, al network service. Una cosa particolare di Blazor è che da JavaScript posso invocare Blazor e viceversa. Quindi qua quello che vado a fare è invocare il metodo updateOnlineStatus presente sul network service, che se andiamo a vedere, eccolo qua, è la funzione è omonima ed è stata marcata con l'attributo jsInvocable, ricevendo lo status. Quindi cosa succede? A questo punto la palla passa a Blazor. Io non faccio altro che notificare tramite un evento che la mia proprietà isOnline è cambiata e lancio un evento, eccolo qua. Quindi vedete che il mio isOnline è semplicemente, eccola qua, una proprietà che io metto a disposizione. Fatto questo servizio, io adesso sono libero in Blazor di fare le mie personalizzazioni. La mia app potrà lavorare offline e questo lo devo tenere in considerazione. Quindi, se io vado, la cosa più semplice che posso fare, ad esempio, è andare sul nav menu, che mi trovo qua così, e in alto cosa ho fatto? Mi sono fatto iniettare il servizio di network services tramite dependency injection, appunto, e con essa non faccio altro che andare a controllare la proprietà isOnline. Con queste semplici righe io posso mostrare lo stato che avete visto prima. E una particolarità che però devo tenere in considerazione è che quando la proprietà online cambia, Blazor non se ne accorge. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, sulla non-initialized di questo componente, andare ad agganciare l'evento online changed. E cosa faccio? Chiamo questo metodo status changed. Questo metodo dice a Blazor che questo componente è cambiato e questo innesca nuovamente un giro all'interno di questo componente. Significa che questo codice verrà di nuovo reinterpretato e quindi da online passerà offline. Lo vediamo subito che se io vado qui e utilizzando la toolbar cambio lo stato da online a offline, vedete che diventa rosso, ok? Questo quindi c'è un aiuto da parte di JavaScript, il resto è tutto fatto tramite Blazor. Ok, fatto questo, che cosa dobbiamo fare? Se andiamo sul catalogo possiamo andare a vedere che se io vado sulla network e metto offline e vado sul catalog, vedete che comunque la chiamata al catalog che vi ho fatto vedere prima autenticata Marco non è stata fatta, nel network non ce l'ho e nonostante questo i prodotti sono arrivati. Come ho realizzato tutto questo? Sono andato sulla classe di servizio che è il nostro product service E sostanzialmente quello che ho fatto questo, è intervenire sul metodo che si occupa di restituire i prodotti. Questo metodo è chiamato quando la pagina dei prodotti viene chiamata, quindi se l'uninitialized. Questo servizio fa una cosa molto semplice, guarda lo stato. Se sono online, allora vado a fare la chiamata HTTP, che poi grazie all'handler che vi ha fatto vedere Marco, aggiunge il token e così via. E una volta ottenuto i prodotti, un'altra cosa che faccio è utilizzare il local storage. Il local storage che è utilizzabile normalmente da JavaScript, è una buona alternativa, la cosa più semplice per andare a salvare dati ad uso poi offline. L'alternativa è IndexedDB, che vi ha fatto vedere prima, vi hanno fatto vedere prima nella sessione precedente. Questo iLocal Storage Service è un pacchetto NuGet, fa parte di un pacchetto NuGet che è implementato da una libreria di terze parti che mette a disposizione un wrapper per local storage, che significa che usando .NET io posso tranquillamente usare tutte le API di local storage. Questo significa che posso impostare degli elementi, oppure posso rimuovere una chiave, controllare se è una chiave e così via. Io qui cos'è che faccio? Banalmente questa libreria permette di serializzare, data una chiave, un oggetto, quindi viene serializzato in JSON e viene persistito nel local storage. Tutto qui. Diversamente, se sono offline, cosa faccio? Prendo il local storage e vado a recuperare i prodotti. Eccolo qua. Li recupero, li deserializzo, quindi dall'esterno non cambia niente che io l'abbia presi da online o dallo storage. Quindi, se andiamo a vedere il nostro catalogo, se andiamo nell'application, all'interno del local storage, eccolo qua, notiamo che con la chiave product service get product sync io mi ritrovo il JSON dei nostri prodotti serializzati. Questo ci permetterà appunto di leggere i prodotti non appena io sono offline e quindi su quello che ho memorizzato. Ok, quindi questo è un primo modo molto semplice per gestire la cosa. Eventualmente lo si può fare un po' più articolato, tipo se per caso faccio la richiesta online perché sono online ma qualcosa va storto, comunque faccio un fallback sulla versione che ho offline, o diversamente devo per forza dare un errore all'utente. Detto questo, abbiamo visto la funzionalità principale per fare PWA e per gestire il catalogo offline. A questo punto invece, Marco, dobbiamo implementare il carrello. Come lo facciamo questo carrello?
Certo. Allora, prego la regia di ripassare sul mio screen. Allora, il carrello, come al solito, sarà anche in questo caso un API che sarà dietro autenticazione e sfrutteremo la stessa tecnologia che abbiamo visto in precedenza. Quindi tutto basato su Azure Functions e Serverless. Ovviamente l'idea qual è? L'idea è che andiamo qui, clicchiamo il nostro button e prima o poi la pizza viene aggiunta sul nostro carrello. Dal punto di vista del back-end, quello che succede è che viene effettuata una chiamata ad un API REST che vediamo qui, adesso la zoom un attimino, è una chiamata di tipo put, anche qui con autenticazione, eccetera, sul MyCart, ok? Cerchiamo di capire come l'abbiamo implementata. Allora, torniamo sulla solution di Visual Studio e andiamo a guardare il contenuto di questa classe CartFunctions. Allora, su questa CartFunctions noi abbiamo esposto, in maniera molto simile a quello che abbiamo visto in precedenza, tutta una serie di endpoint, per esempio per recuperare il carrello, per aggiungere un prodotto o per impostare una serie di prodotti, cioè ci sono tutti gli endpoint di cui abbiamo bisogno. Ora, ci sono un paio di aspetti interessanti. Prima di tutto, come vedete, qui sto accettando come parametro un claims principle. Questo perché in virtù del fatto che le chiamate sono autenticate, quindi non ve l'ho fatto vedere, però qui in basso c'è il solito access token che avete visto prima. Ok, grazie a questo access token io posso recuperare l'identità dell'utente. E questa cosa viene fatta in maniera automatica da Azure Functions per me. L'unica cosa che devo fare è aggiungere un parametro claims principle al mio metodo. E qui, per esempio, vi faccio vedere come recuperare, per esempio, il nome utente da questo metodo. Ma poi devo persistere questo carrello da qualche parte, devo salvarlo. Adesso qui ci sono tantissime opzioni che abbiamo a disposizione. Per esempio potrei avere un database dove salvo i carrelli, e normalmente io immagino che qualsiasi tantissimi di voi stiano pensando, ok, faccio una tabella dove ci metto il carrello con il nome utente, carrello ID, eccetera, e poi dopo magari c'è una tabella di dettaglio che dice quali sono i prodotti. Io vi volevo far vedere invece un approccio che è leggermente diverso, che è quello delle stateful, delle durable entities. Cosa sono le durable entities? Le durable entities sono degli oggetti che vengono definiti all'interno di Azure Functions e che di cui non ci dobbiamo, non dobbiamo preoccuparci della persistenza, perché viene fatto tutto in automatico dal framework stesso. Per esempio, io qui, quando faccio la get del carrello, quello che faccio è recuperare una entity ID che è costituita da due elementi. Uno è il tipo dell'oggetto e l'altro è la chiave che voglio associare a questo oggetto. Per me la chiave è lo username. E poi chiamare questo metodo, readEntityStateAsync, che recupera un oggetto di tipo cartEntity. Cos'è questo oggetto di tipo cartEntity? Beh, innanzitutto, se andiamo a guardare un attimo la solution, io ho definito qui in un progetto che è una class library, orders shared, ho definito un oggetto cart, che è il tipico carrello con una serie di elementi che mi dà la possibilità, per esempio, di vedere qual è il totale l'importo totale, eccetera. E questo carrello, questo oggetto, è condiviso tra il mio progetto di backend, quindi qui se andiamo a guardare dentro le reference del progetto di backend trovo orders shared, questa libreria qui, e il mio progetto di frontend, quindi anche Blazor utilizza lo stesso oggetto e quindi posso avere uniformi, non devo duplicare il mio codice da nessuna parte, posso sfruttare la stessa logica che inserisco qui sia lato backend che lato frontend, e questo è un enorme vantaggio che ho con Blazor. Dopodiché ho creato all'interno del mio progetto di backend una classe di tipo chiamata cartEntity, così, che altro non è che un wrapper attorno al mio oggetto cart che abbiamo appena visto e che è una durable entity, cioè un qualcosa che viene gestito in maniera particolare da Azure Functions perché ha definito al suo interno questo metodo qui. Ok, qui davvero non c'è niente da capire. Una volta che definite un metodo di questo tipo, marcato come function name e il tipo, il nome di questa function deve corrispondere al nome della classe .NET, Azure Functions considera questo oggetto come un oggetto particolare, non più una semplice classe .NET, e si occupa automaticamente di gestire aspetti quale salvarlo nel suo storage interno e gestirne in generale il ciclo di vita. Dopodiché, questo oggetto espone alcune funzionalità. Per esempio, espone la funzionalità per impostare gli elementi all'interno del carrello. Quindi, come vedete, ho un metodo che si chiama set, che accetta una lista di cart item. Cart item è un prodotto più la quantità, che vengono aggiunti al carrello stesso. E questa operazione di esporre questo metodo può essere messa a disposizione sul canale HTTP tramite un endpoint di questo tipo qua. Quindi ho una Azure function che risponde all'URL mycart input e al suo interno recupera il carrello come abbiamo visto prima. Ok, quindi recupera recupero l'elenco di prodotti che voglio aggiungere all'interno del body della richiesta, e dopodiché quello che faccio è semplicemente chiamare questo metodo che abbiamo visto prima, setCartItems, che non farà altro che impostare all'interno del carrello i miei cart. Adesso, qual è il vantaggio, direte voi, di gestire questa cosa in questo modo piuttosto che, per esempio, salvarlo su un database? Ma semplicemente perché non mi devo occupare personalmente né di come questo oggetto viene serializzato, potrebbe essere un oggetto più o meno complesso, con tanti, non lo so, un grafo di oggetti complicato, non me ne devo preoccupare, ma soprattutto Azure Function, per esempio, è in grado di gestire automaticamente il ciclo di vita di oggetti di questo tipo in maniera del tutto trasparente. Per esempio, una cosa che succede spesso, una necessità tipica di quando si devono gestire degli oggetti di questo tipo, è che il carrello vogliamo che scada dopo, non so, 30 minuti di inattività, per esempio. Normalmente come la implementeremo questa cosa? Beh, dovremmo salvarci un timestamp sul carrello, avere per esempio un job che va lì e controlla se il carrello è scaduto regolarmente, che aggiorna questo timestamp tutte le volte che un utente effettua un'operazione. Nel mio caso, per esempio, invece mi sono limitato a creare un metodo di questo tipo, reset timeout async, che sfrutta le durable function per far sì che per creare un tipo di interazione di tipo timeout, ok? Nel mio caso, per esempio, come vedete, sto dicendo che il carrello sarà vivo fino a 30 minuti dall'esecuzione di questo metodo, ok? E poi creo un task che aspetta per 30 minuti. Allo stesso tempo attendo un evento che chiamo timeout reset. Se arriva questo evento, quindi se questo evento cancel arriva prima che sia completato questo timeout, io rinizializzo il timeout in automatico. Altrimenti, se a vincere tra questi due eventi è l'evento di timeout, quello che succede è che l'oggetto del carrello viene distrutto. E ancora, scrivendo questo codice, che in realtà sono tipo una decina di righe, e sembra complicato, ma in realtà è documentato davvero bene nella documentazione di Azure Functions, ho la possibilità di gestire, quindi, qualcosa che in automatico mi vada a controllare dopo 30 minuti che non ci siano stati ulteriori eventi in maniera del tutto automatica, senza che me ne debba preoccupare. Benissimo, quindi, in buona sostanza, grazie alle Durable Entities, ho la possibilità di avere degli oggetti che sono persistiti in automatico da Azure Functions, sono persistiti in automatico da Azure Functions ed espongono alcune funzionalità tramite HTTP, come vi ho fatto vedere, e che quindi possiamo facilmente integrare con la nostra applicazione semplicemente come ogni altra chiamata HTTP. A questo punto, però, c'è una complessità ulteriore. Come gestiamo il caso in cui non ci sia connettività? Cosa succede quando premo Add to Cart e, per esempio, sono offline? E Christian ha dovuto fare un po' di lavoro per gestire questo tipo di casistica.
Esatto, Marco. Che poi per certi versi mi hai semplificato molto la vita. Chiedo alla regia di passare il mio schermo, perché parte delle logiche me le hai già scritte tu e quindi io ho potuto concentrarmi magari più sugli aspetti di UI e di gestione dell'offline. Per visualizzare il carrello, infatti, ho questo bellissimo Cart Viewer che, come è logico aspettarsi, quando viene caricato la prima volta, quindi sullo initialized, non fa altro che utilizzare un oggetto di servizio, appunto un car service, che ha lo scopo di caricare il carrello. Se andiamo a vedere come è stato implementato, questo car service utilizza l'oggetto cart, lo stesso che ha usato Marco, quindi disponibile nella libreria shared. E questo mi dà accesso quindi alle stesse logiche, il che significa che quando io vado a interrogare, e quindi ho messo la stessa logica prima di tutto, cioè se sono online do la precedenza all'online, perché voglio comunque far sì che se il carrello si è svuotato, se ci sono degli automatismi di cui è
puoi zoomare un pochino il codice,
il server, io devo poter rispettare quello che è successo. Quindi quando ottengo il carrello, io ottengo un cart e quindi ho potuto beneficiare del fatto che con un for each io ciclo per mostrare gli elementi, oppure ancora mostro il totale. Questo totale ha la logica in comune con il server, e quindi non ho dovuto neanche preoccuparmi se effettivamente la somma è corretta. quantomeno nel caso è colpa di Marco e non mia, che è quello che conta. Poi, fatto questo...
Io non sbaglio mai, però zoomo un po' il codice.
Quindi siamo a posto così. Detto questo, quindi, quello che ho fatto è dire, benissimo, se sono riuscito a sincronizzare il carrello almeno una volta, io me lo salvo e me lo tengo nel local storage. Niente di diverso da prima, me lo serializzo in JSON e così, in questo modo, quando sarò offline, e questa è la casistica successiva, me lo vado a deserializzare, ma funzionerà di nuovo tutto, un po' come lui ha potuto gestire con le durable entities l'oggetto cart, anche qui io nel deserializzarlo dal local storage, comunque funzionerà il totale, comunque funzionerà il tutto. Cosa vuol dire invece aggiungere un elemento dal catalogo? Per fare questo c'è un altro metodo di servizio che si chiama appunto add product to cart. Questo metodo viene chiamato da un altro componente che è il mio visualizzatore di prodotto. Quindi quando io premo su add to cart, quello che faccio è chiamare add to product cart sync passando il prodotto. Lavoro tutto per riferimento, non c'è bisogno di stare a lavorare per ID, eccetera. Qui ho scelto una strategia che è quella di comunque memorizzare localmente che cosa io ho scelto di aggiungere, perché e di salvarmelo, quindi io comunque salvo sempre il carrello aggiornato. Facendo questi due step, comunque il mio carrello funziona, anche se sono offline, perché comunque si aggiorna il totale e così via. La cosa che faccio è tentare una sincronizzazione, cioè voglio comunque, se posso, se sono online, cercare di andare ad aggiornare il mio carrello, ok? Poi c'è uno special case, qui se per caso gli elementi sono vuoti, io non voglio aggiornare il mio carrello, io voglio cancellare il mio carrello. Se sono riuscito a sincronizzarmi, una cosa che ho inserito è quella di rimuovere la mia versione offline. Perché? Perché voglio essere sicuro che, siccome l'ho sincronizzato, una volta sincronizzato, io quello che faccio, una volta aggiunto, eccolo qui, è quello di scatenare un evento. Ora, se guardiamo chi aggancia questo evento, lo è per esempio il card viewer, che sempre nella fase di inizializzazione si è agganciato l'evento esposto dal servizio. Che cosa faccio? In modo molto simile a come abbiamo fatto per l'online, per lo stato online offline, vado a ricaricare il carrello. Quindi io sono riuscito a sincronizzarmi, cancello la mia versione online e vado subito a ricaricare il carrello. In questo modo io ho sempre un carrello fresco che rispecchia online, ma sempre pronto a passare offline nel caso io perda di connettività. Quindi se guardiamo la nostra demo qua e vado a fare un refresh, giusto per essere sicuro che sia tutto ok, posso magari aggiungere una pizza e sono online, posso a questo punto andare in offline, quindi vado su network e faccio offline, abbassiamo un po' perché il bellissimo carrello che abbiamo disegnato non si vede. Aggiungo la pasta, come vedete le attività adesso sono immediate perché io non sto più chiamando il server, quindi appena chiamo Edcar vedete non c'è più attività nella network, ma tutte le logiche funzionano, il totale ok, il fatto che se compro due volte la stessa pizza si incrementi il numero di pizze che voglio e così via. La cosa interessante è che se per esempio ho potuto personalizzare che il pulsante ordine non c'è più, ma se io passo in modalità online, notiamo che immediatamente il carrello si sincronizza. Questa cosa come l'ho fatta? Sempre dal car service ho potuto fare che nel momento in cui io parto, mi aggancio al famoso online change dal quale eravamo partiti, quindi l'evento sollecitato nel momento in cui lo stato cambia, e in questo momento cosa faccio? Vado a sincronizzare il carrello. Quindi preservo la sincronizzazione sempre con l'online non appena io posso. E questo è molto interessante perché, come vedete, riesco a fare un applicativo che lavora in entrambe le modalità, che insomma che non sempre si può garantire. C'è un ultimo aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda l'autenticazione del quale prima non vi ho parlato, ed è questo. Cioè, cosa succede se io sono offline e riapro l'applicativo? L'utente non è loggato, quindi se non è loggato non ha senso neanche dargli la possibilità di manipolare il carrello. E quindi ho dovuto fare una personalizzazione di questo account plane principal factory. Il comportamento predefinito guarda la session locale che vede se l'utente è online e cerca di e di autenticarsi. Quindi nel caso predefinito succede che se tutto va bene io sono autenticato, e allora cosa ho fatto? Vado a salvarmi con questa ulteriore classe di servizio, questo user service, sempre utilizzando il local storage, mi vado a memorizzare i claims dell'utente corrente. I claims sono tutto ciò che caratterizza l'utente, alla fine è quello che arriva dal token. Li serializzo con un formato suo, in modo che sia serializzabile, perché i claims per come sono stati creati come modello oggetti non sono serializzabili, e quindi li vado a salvare in JSON. Tant'è che se andiamo a vedere qua, potremmo vedere nell'application che allarghiamo un pochettino, che lo user, eccolo qua, ha tutti i suoi claim inseriti, tra cui per esempio come mi chiamo e il mio ID. Cosa succede se per caso io sono offline? A questo punto non risulterò autenticato, a questo punto non sarò offline, non sarò online, e quindi vado a fare una GET. Quindi recupero i claims che io mi ero salvato in precedenza, se ci sono, perché potrei non aver mai fatto login. Creo un principal che non viene più dal B2C, ma si fida di quello che l'ultima volta l'utente aveva fatto. Anche perché tanto nel momento in cui andrò online mi servirà comunque un token valido. Quindi nel momento in cui sincronizzerò, comunque l'utente verrà validato. Ok? Se per caso è stato rimosso, non potrò più aggiungere un carrello. Quindi questa piccola personalizzazione, che di fatto si traduce nel registrare un account in Principal Factory con uno custom, ci permette di poter lavorare anche quando siamo offline. Ok? E questo è il nostro bellissimo carrello. Ti piace, Marco? E quindi
è fantastico.
Siamo online adesso. Sì.
Cristian, cosa succede quando premo order?
Che ordiniamo, arrivano le pizze, si spera. Ok, si è sbloccato il carrello, che cosa succede? Beh, allora qui Marco, che cosa ha fatto nelle funzioni che è andato a realizzare, card function, quando vado a fare il dispatch, che è un'ulteriore operazione che ha esposto come function, prende le informazioni dell'utente corrente, prende il carrello corrente e utilizzando questo parametro collector, questo parametro è un output binding delle function, quindi è collegato tramite questo attributo service bus a una coda di Azure Service Bus, il che significa che facendo questa chiamata asincrona io prendo il carrello, lo serializzo e lo metto sul bus. A questo punto ci può essere da qualche altra parte qualcuno che scoda questi elementi e li processi man mano che riesce. Esatto. E quindi noi abbiamo ipotizzato tutto questo facendo una console application, eccola qua, questa order receiver, che sostanzialmente prende una coda tramite l'SDK di Azure, utilizza la coda, si aggancia al bus e tramite le impostazioni, le connection string impostata nell'app settings, e non fa altro che ricevere il messaggio, lo vediamo qua, il messaggio viene deserializzato sempre in un oggetto cart, quindi lo stesso che abbiamo condiviso è disponibile qua, e non facciamo altro in questo caso che stamparlo a video e marcare come completato l'elemento nel bus. Quindi se io adesso faccio partire il mio order receiver, notiamo che fino adesso ero offline, ma il bello delle code è proprio questo, giusto Marco? Che appena è disponibile, qua troviamo tutti gli ordini che nel frattempo erano stati fatti, quindi siamo anche tolleranti in caso default. Qui Marco aveva già fatto un suo ordine, questo invece è il mio, e come vedete i conti tornano e il business del nostro cliente è sano e salvo.
Sì. E la cosa interessante è che grazie a questo output binding che abbiamo su Azure Function possiamo facilmente sfruttare per esempio Service Bus senza dover neanche aggiungere l'SDK di Service Bus, perché semplicemente non dobbiamo far altro che mettere questo oggetto carrello, come fatto vedere un attimo sul codice, questo oggetto carrello all'interno di questa collection che si chiama Collector. E poi è questo output binding che si occupa di fare tutto il resto.
A questo punto potete agganciarci altre funzioni o una logic app, il mondo di su Azure è vario su quello che potete agganciare su questo bus.
Sì, esatto. Quindi c'è pure una quantità enorme di output binding che possiamo utilizzare. Bene, penso che sia tutto per oggi. Abbiamo anche sforato i 3 minuti, però abbiamo recuperato perché siamo partiti un po' dopo. Okay, quindi siamo stati bravi. Trovate il codice sì, tra pochissimo su questo link, altrimenti c'è un link su GitHub che abbiamo messo sulla chat. Sentitevi liberi di scriverci se avete domande. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, spero che il codice, che l'esempio sia stato interessante.
Un grazie anche da parte mia, ci vediamo al prossimo evento.
Fantastico, ciao.
Ciao.